quarta domenica di Pasqua, da molti anni, mi sembra 51, se non sbaglio, la Chiesa la dedica alla preghiera per le vocazioni sacerdotali e anche di consacrazione, se non sbaglio. Sì. E in questa domenica, nei tre anni liturgici ABC, la Chiesa ci spezzetta come Vangelo il capitolo decimo di Giovanni, dove Gesù si presenta a noi come il buon pastore, o meglio, come ci ha detto il nostro diacono prima, il bel pastore. No? Magari leva un po' questo così, vedo, ecco, se no non vedo il nostro Alberto, grazie. Ma veniamo un po' a qualche spunto. Come diceva prima Nicola, che nell'omelia dobbiamo trovare un'attualizzazione di quella parola che la Chiesa vive e che è chiamata a vivere nell'oggi. E innanzitutto, ecco, quello che vi ho detto già, vi ho accennato già questa mattina nel commento alla parola delle lodi, no? Dove era riportato parte di questo stesso brano degli Atti degli Apostoli, il discorso di Pietro. All'udire quello che Pietro aveva detto, gli ascoltatori, dice Luca, si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli apostoli: che cosa dobbiamo fare? E lì Pietro: convertitevi, fatevi battezzare. Allora, due osservazioni su questo breve brano. Prima di tutto, quello che vi dicevo è l'opera proprio dello Spirito Santo, l'inizio dell'opera dello Spirito Santo in noi è questa trafittura, questa ferita d'amore dolorosa, perché le parole di Pietro le sentono come un'accusa alla loro vita, ma la accettano questa, non mettono scudi difensivi, no? Come quando Nathan disse a Davide: tu sei quell'uomo, no? Quando Davide si arrabbiò per quella storiella di quel pecoraio a cui avevano mangiato l'unica pecora e se l'era presa tanto con quello che gliel'aveva presa, dice: tu sei quell'uomo. E Davide dice: ho peccato, non ha messo difesa, perché di fronte a questa trafittura possiamo trovare giustificazioni, possiamo trovare scuse. No, ecco, la prima opera è: ci rende consapevoli di che cosa? Di che cosa ci rende consapevoli? Che il nostro peccato di oggi, no, è stato la causa della morte di Cristo. E ciò non ci può non addolorare. Come diceva Paolo VI nella ultima o penultima Via Crucis a cui partecipai anche io, lì al Colosseo. Dice: Cristo è morto, ucciso dai nostri peccati, piangiamo. Siamo addolorati, siamo affranti, no? Ma nello stesso tempo, continua Paolo VI, Cristo è stato ucciso per i nostri peccati, gioiamo di intima gioia, perché la sua morte è salvezza per me. E la prova del 9, la verifica che io ho avuto questo cuore trafitto, che io ho avuto questa consapevolezza che il mio peccato c'entra con la morte di Cristo, è la domanda che nasce nel cuore dell'uomo trafitto dall'amore di Cristo: cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa ho fatto per te fino adesso, Gesù? Cosa sto facendo per te adesso, Gesù? Cosa farò per te domani, Gesù? È la triplice domanda che Ignazio di Loyola fa fare all'esercitante nel cammino degli esercizi, in un dialogo intimo con il crocifisso. Ma è la domanda che ogni buon cristiano non può non farsi di fronte a tanto amore. Il salmo, poi, il salmo è così bello, no? Il mio pastore, vero? Da fiducia, da consolazione, da sicurezza, da certezza. E il salmo lo dobbiamo proprio assimilare vitalmente, esperienzialmente, perché noi abbiamo sperimentato che lui è il mio pastore. Come diceva Nicola prima, bisogna fare esperienza. Se il cristianesimo non è frutto di esperienza, è religione così, formalista, cultuale, ma non è la celebrazione della fede in colui che è il mio Signore, il mio Dio, che mi interpella con il suo amore ogni giorno. Bontà e grazie, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Avere quella serena fiducia e certezza che la mia vita è nelle mani del Signore. E lì anche quell'altra santa, Caterina da Siena, nel dialogo della Divina Provvidenza, dove ci mostra come il Padre ha quella visione del Padre che nel suo pugno tiene in mano il mondo. Siamo nelle mani di Dio. E Caterina aggiunge: siamo in quelle mani o per misericordia, o per amore, o per giustizia. È chiaro che noi ci siamo e ci vogliamo stare, ci vogliamo rimanere per amore, per l'amore delle misericordia di Dio, ma tutto è nelle sue mani. Vedete, quella serena certezza, quella fiducia, che nonostante l'apparente vittoria del male, dell'ingiustizia, della prevaricazione del mondo, dove Dio sembra essere seppellito e primeggia la malizia, la cattiveria e l'ingiustizia, noi sappiamo che non è così, perché noi abbiamo la sapienza della croce. Sappiamo che lì dove lui è apparso il fallito è stato il vittorioso, e lo continua ancora a essere il vittorioso nell'oggi della Chiesa, che continua la sua passione per la salvezza di questo povero mondo che è stato amato da lui e che deve essere amato da noi, chiamati a collaborare, a cooperare con lui per salvare questa povera umanità che non sa quello che fa, non lo sa, perché non ha ancora conosciuto lui. E poi la lettera di Pietro che dice: se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, in questa lettera in altro luogo parla della sofferenza, dice che ha un merito, che ha un valore, soprattutto per chi la soffre ingiustamente, per chi la soffre ingiustamente. Soffrire ingiustamente ha un valore davanti al Signore, ci rende simili al crocifisso. E quando io leggo questa lettera mi ricordo sempre di Jacques Fesch, l'ultimo ghigliottinato in Francia, di cui c'è la causa di beatificazione, credo che è già stato firmato il decreto di beatificazione. E lui è il secondo santo, il primo è stato il buon ladrone che è entrato per primo in paradiso, e adesso la Chiesa santifica un assassino, Jacques Fesch, il quale si convertì in carcere ed era molto addolorato quando leggeva la lettera di Pietro, perché Pietro parlava appunto della sofferenza che ha valore se uno soffre ingiustamente, ma lui sapeva di soffrire giustamente, no? Una bella anima quella, no? Di Jacques Fesch. E qui questo passo di Pietro, stupendo, no? Che ci mostra il Cristo come battistrada e noi dietro di lui, che dobbiamo vivere la passione sua, però con una differenza. Noi viviamo la passione di Cristo nella nostra vita in un modo differente da come l'ha vissuta lui, in quanto lui l'ha vissuta prima della risurrezione, l'ha vissuta nella fragilità della natura umana che aveva assunto da Maria, e quindi soffre e patisce per noi, ma noi la soffriamo dopo essere stati battezzati, lo seguiamo, e quindi lo seguiamo e viviamo la passione da risorti. Ed è per questo che lui risorto mostrerà le sue piaghe sono sempre aperte, dirà Caterina, sempre fresche, Perché? Perché lui non vuole che noi ci dimentichiamo mai della sua passione. Fate questo in memoria di me, non dobbiamo mai dimenticarci la sua passione, dobbiamo sempre averla davanti. Fissate bene davanti a voi Gesù, dice la lettera agli ebrei. Tenete presente a voi sempre Gesù nel suo patire per voi, nel suo amore per voi, ma anche quelle piaghe sono fresche perché il Cristo continua a patire nella sua Chiesa. E sono piaghe già trasfigurate. Tutto il discorso della Eucaristia che abbiamo fatto ieri, no? Che la vita che viene portata e viene trasfigurata, e questo camminare dietro al Gesù. Forse un tempo la Chiesa, vi dicevo, ha messo troppo davanti il crocifisso, la passione, dimenticandosi del risorto. Non è che non dobbiamo avere davanti il crocifisso, dobbiamo sempre averlo, ma nelle piaghe trasfigurate della passione, nelle piaghe che sono state trasfigurate dalla potenza dell'amore, perché l'amore vince, vince. L'amore è la vita di Dio, e la vita di Dio non si lascia condizionare, non si lascia vincere da niente. E infine il Vangelo di oggi, questo brano, questo stralcio del capitolo decimo. Innanzitutto, quando noi leggiamo questo brano, mettiamoci nei sentimenti di cuore di chi ascoltava Gesù. Siamo nel capitolo decimo, dove dopo il contesto è quello di uno scontro tremendo, c'è un clima di morte nei confronti di Gesù. Perché clima di morte? Perché lui si propone come Dio. Prima che Abramo fosse, io sono. E poi farà ancora qualcosa di più grande quando prenderà del fango, ci sputerà lì, darà gli occhi al cieco nato. Atto potente, come a dire veramente io sono. E dire io sono significa dire io sono Dio. E Giovanni spesso nel suo Vangelo mette in mostra come Gesù avesse la consapevolezza piena, che ne dicano tanti teologi, che forse sarebbe meglio che studiassero di me, che lui era Dio. No. La consapevolezza piena. Addirittura Giovanni ci dice che è stato messo in croce proprio per questo, perché si faceva Dio, si faceva Dio. D'altra parte, dobbiamo essere un po' benevoli verso questi poveri giudei. Noi ormai da 2000 anni sentiamo dire che lui è Dio. Cioè, quindi ci viene scontato, cioè è Dio, ma non abbiamo più il concetto di Dio, non abbiamo più il senso di Dio, della trascendenza di Dio, della sacralità di Dio. Se ci pensassimo un po' e ragionassimo sul termine Dio, ma come fa questo uomo a essere Dio? E lì scatta la fede, che è follia, come quando predicava Paolo. Lo ascoltavano con piacere, no? Come tante omelie che alle volte si possono sentire, che sono piacevoli, ma che non toccano mai gli argomenti importanti, perché altrimenti si dà fastidio all'uditorio. Certe cose non si possono dire. Allora, e Paolo invece a un certo punto dice, quando pensava di aver accattivato la loro attenzione, dice, bene, questo Gesù, questo Dio che voi non conoscete, che cercate attentore, Gesù è morto e risorto, ti sentiremo un'altra volta. E il rischio oggi è di presentare un Cristo che non salva nessuno perché non è Dio. Perché non è Dio. E anche in questo brano del capitolo decimo, lui si manifesta potentemente come Dio. E non c'erano dubbi per i suoi ascoltatori. Perché? Perché quando parla di pastore che ama le sue pecore, chi lo ascolta ha la Bibbia a memoria, ha la Bibbia nel sangue, e sa che Ezechiele ha parlato di Dio come il buon pastore in contrasto con i cattivi pastori che non curano le pecore, non vanno in cerca della pecora smarrita, non si curano di quella malata. E lui si presenta come il buon pastore. E dice il Signore attraverso Ezechiele: io stesso le condurrò al pascolo. Quindi quando lui dice io sono il buon pastore, è uno scandalo, perché si sta presentando come Dio. Vedete che in questo intrisi di cultura biblica minima, perché non è che ci vuole chissà quanta cultura, no? Allora il Vangelo prende una consistenza molto più forte di una blanda così, di un brando sentimentalismo con cui potremmo leggere questa pagina, che è molto più che un sentimentalismo, no? È il Signore che si presenta a noi nella sua verità e si presenta a noi come colui che ci invita a un rapporto personale d'amore, perché Lui è il nostro amico che ci conosce, ci chiama per nome e nella nostra familiarità con Lui siamo chiamati a una corrispondenza con Lui. Le sue pecore ascoltano la sua voce, le chiama una per una e le conduce fuori. Ed è bella questa visione, no, di queste pecore condotte dal Signore. Poi c'è tutta l'estraneo, invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Oggi è un tempo di tale confusione che queste voci si sono moltiplicate e che rischiamo veramente di farci portare fuori da altri che non sono il buon pastore. Allora abbiamo bisogno di riscoprire le sorgenti di questa voce del buon pastore che giunge a noi attraverso la Chiesa, riscoprire il Magistero come la voce del buon pastore e riscoprire le sorgenti autentiche attraverso le quali lui ci chiama a sé e ci invita alla sua vita. Ci invita a passare attraverso di lui. Dice: io sono la porta. Chi attraversa me, se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. E il pascolo è quella vita abbondante che lui vuole che noi viviamo, perché ci ha donato la vita non semplicemente per vegetare, ma ci ha donato la vita perché si espandesse in noi al massimo delle nostre capacità, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E penso che il proprio di Dio sia l'esagerazione. No, il proprio di Dio è l'esagerazione, perché appunto la sua misura è divina. Di fronte alla nostra misura umana, tutto ciò che fa Dio è esagerato. Il suo è un amore esagerato. Ci ha amato in un modo esagerato, senza nessuna misura. Il proprio nostro, invece, che dobbiamo distruggere, dobbiamo abbattere, sono i paletti, le misure, le condizioni, le riserve che mettiamo nel nostro amore. Mentre il proprio dell'amore a cui noi siamo chiamati in Lui, perché non è un amore umano ma è un amore divino, è amarlo senza misura. Così come l'amato Maria, a cui ci rivolgiamo, lei che più di ogni altro ha dato una risposta piena all'amore di Dio, ci aiuti a accogliere l'amore con cui siamo stati amati e a dare a questo amore una degna risposta, una risposta senza condizioni, senza paletti, di una docilità e di un'apertura totale a colui dal quale sappiamo che siamo stati amati e siamo amati di un amore eterno. Amen.